Oggi vogliamo un pochino scherzare con la matematica? Strano, vero? Esatto. No, io non sono di certo un matematico, assolutamente. A scuola ero più un informatico che un matematico. Però, non so perché, ma arriveremo alla fine però, Arriveremo alla fine a scoprire un po' questa matematica. Ma diciamo che la matematica è per giocare, ve lo premetto, non voglio che vi scandalizziate che cos'è che stiamo facendo questa mattina. La matematica servirà dopo capiremo perché, dai. Però sicuramente il versetto da cui vogliamo partire, anzi, scusate, a proposito di versetti, gioia, puoi distribuire. Come l'altra volta, mi piace che possiate avere i versetti perlomeno principali di cui parleremo in mano, perché voi poi ve li potete portare a casa e magari può essere che questi versetti vi possano dire anche qualcos'altro, che il Signore vi possa parlare. E quindi è solo un ricordo, niente di più, ok? Quindi è soltanto così, un metodo che diciamo, ho imparato che può essere buono che quando uno a casa ha di nuovo i versetti, perché facilmente abbiamo talmente tante di quelle cose, non so voi, ma io sì, che arrivare a domenica dopo e ricordarsi di cosa si è parlato la domenica prima, non so se sempre ci ricordiamo, ok? Per cui di conseguenza, visto che si dicono tante cose, ma la parola di Dio è quella che conta, lì ci sono solo dei versetti, niente di più, niente di meno, punto, ok? Sono i versetti principali di cui parleremo. Il primo versetto è tratto da Isaia ed è il versetto da cui partiamo sostanzialmente. Vai pure avanti. Dice: infatti i miei pensieri, è Dio che parla, i pensieri di Dio, come sono? Non sono i nostri pensieri, cioè dice non sono i vostri, quindi lui si rivolge a noi, e neanche le nostre vie sono le mie vie. Questo forse ce ne siamo accorti in qualche occasione, ma possiamo comprendere che le sue vie e i suoi pensieri sono certamente migliori di quelli che noi potevamo pensare per noi stessi. E abbiamo scoperto che se noi percorriamo le sue vie e non le nostre, beh, diciamo forse arriviamo meglio e dove dobbiamo veramente arrivare. Però perché questo versetto? Perché i tre versetti che voi leggerete e leggeremo ancora qua, sono versetti un po' strani, un po' paradossali, un pochino così, versetti che... Partiamo col primo, dai. Partiamo col primo. Vai, ancora. Questo è un versetto che abbiamo già letto tante volte, eh? Però è un versetto che non ci è così naturale. È un versetto che, secondo me, è un pensiero che Dio ha diverso da come noi faremmo. Dice: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Vincere il male col bene penso che non ci sia molto naturale, nel senso che se noi riceviamo male, la nostra natura umana è quella di rispondere con male. Male per male, bene per bene. Quindi se qualcuno ci vuole bene, avremo facilità a voler di bene, ma se uno ci fa lo sgambetto, tenderemo, dopo che ci siamo rialzati, perché ci ha fatto lo sgambetto, quindi siamo caduti, cercheremo dopo di farglielo noi o comunque di fargli qualche cattiveria. Ebbene, invece, Paolo ai Romani sta scrivendo di non lasciarci vincere dal male, perché se noi ci comportiamo in quella maniera, vorrà dire che noi ci siamo lasciati vincere dal male, ok? Quindi saremo comunque doppiamente sconfitti. E praticamente andiamo avanti, nella slide successiva c'è un piccolo esempio, per esempio. Se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare e se ha sete, dagli dell'acqua da bere. È naturale questo? No, normalmente noi diamo da mangiare da bere ai nostri cari, a chi vogliamo bene. Al nostro nemico, umanamente parlando, no, scusami, quante me ne ha combinate, quante me ne ha fatte e devo anche favorirlo? Però, vai pure avanti, facendo così, nella parola è scritto che radureremo dei carboni accesi sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. Strano, questa cosa dei carboni accesi. è strana, ma ha una sua origine. Ho scoperto, in questi giorni, ho scoperto che, diciamo, c'è stato un egittologo, direttore presso l'Università di Lipsia, una cosa che ho letto, quindi ve lo leggo perché non è di certo nella mia conoscenza questo. Praticamente qualche anno fa, diciamo a metà del secolo scorso, questo direttore di questo istituto praticamente disse che era stato ritrovato praticamente un racconto, un antico racconto egizio, quindi stiamo parlando di molto indietro, andiamo molto indietro, dove dice che quando il ladro restituiva a una persona il maltolto, aveva sulla testa un vassoio di carboni ardenti. Il suo viso diventava rosso vivo per l'effetto dei carboni ardenti, e in tal modo gli stava dimostrando la sua vergogna per ciò che aveva compiuto. Quindi vedete che anche questo modo di scrivere, modo di, era qualcosa che aveva in effetti, per quell'epoca, forse anche per prima di quell'epoca, aveva un certo significato. Okay? Quindi diciamo che questo è un modo di fare, un modo di pensare, che se il tuo nemico ha fame, non so, ma pensiamo adesso al nemico, certo le guerre come abbiamo sentito prima purtroppo ci sono anche oggi, ma abbiamo anche delle guerre molto più vicine a noi che possono essere nel condominio, nella famiglia, nel lavoro, nei posti di lavoro, Allora è di quello che stiamo parlando, è di quello che stiamo parlando, pensiamoci. Sappiamo che non siamo soli, perché se vogliamo mettere in pratica la parola di Dio, sappiamo che possiamo decidere di fare la cosa giusta, poi il Signore ci aiuta e ci ricompenserà. Però vedete, i pensieri di Dio non sono come i nostri, sono diversi. Andiamo a vedere un altro. Sarà il secondo, l'altro versetto che leggete nei foglietti. Paolo scrive ai Corinzi e dice: perché quando sono debole allora sono forte. Cosa vuol dire? Paolo sta parlando che era un periodo di difficoltà, di grande difficoltà. Stava parlando pochi versetti prima di quella famosa spina nella carne che lui aveva e che chiedeva a Dio di togliere, e Dio gli disse: no, la mia grazia ti basta. Vi ricordate? Bene, è lì che dopo Paolo dice: quando sono debole, perché quando sono debole allora sono forte. E cosa vuol dire? Se sono debole non sono forte. Però è ovvio che qui non stiamo parlando di una debolezza solo umana e non di una forza solo umana, ma stiamo parlando che quando sono debole in quanto a me stesso, quando riconosco di essere debole, attenzione, quando riconosco di essere debole, allora a questo punto posso chiedere a Dio la forza e Dio mi fortifica. Per cui io nella carne, nella mia umanità posso essere debole, però Dio mi dà la forza. Vediamo qualche esempio? Andiamo avanti. Mosè, avete mai sentito parlare di Mosè? Vagamente, qualche volta? Allora, Mosè, sapete un po' la storia, lui era stato adottato dalla figlia di Faraone, no? Per quella storia un po' rocambolesca, perché c'era stata l'uccisione di bambini, quindi per salvarsi, insomma, non sto a raccontare, insomma, tutta la storia, parecchio lunga, ma anche molto avvincente, molto avventurosa, vero, devo dire. Hanno fatto film, cartoni animati e quant'altro, proprio perché è una bella storia. Però cosa succede? Che a un certo punto, quando Mosè scappò via dall'Egitto, dopo aver ucciso un egiziano, e quando dopo incontrò il Signore, incontrò Dio in questo pruno ardente, no? Questo pruno che bruciava ma non si consumava, no? Anche questa è una cosa che solo Dio può fare. E Dio gli dice: vai in Egitto, ho sentito il grido del tuo popolo, vai, perché voglio che per mezzo di te possa uscire da questo paese di schiavitù. Ebbene, a un certo punto lui dice: ma chi sono io per andare da Faraone, per far uscire dall'Egitto i figli di Israele? Poi andiamo avanti. Dio continua a parlargli, perché vedete, i capitoli sono più avanti, e Mosè rispose: ma ecco, essi non mi crederanno, non mi ubbidiranno. Poi andiamo avanti ancora. Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché io sono lento di parola. Eppure pensiamo questo: Mosè non si sente all'altezza, ma lui era comunque figlio della figlia di Faraone, quindi era un principe, e sicuramente a quell'epoca dell'istruzione ne aveva ricevuta. Sicuramente era una persona che aveva ricevuto tanto dall'essere stato nelle alte sfere dell'Egitto di allora, stiamo parlando dell'Egitto che era un Egitto comunque in auge. Però vedete che lui in quanto a se stesso non si sente all'altezza. Non si sente l'altezza. Quindi vedete, anche l'essere debole tante volte è perché noi ci sentiamo deboli. Umanamente non ci sentiamo all'altezza molte volte di ciò che Dio ci chiama a fare. Io stesso che sono qua, dico, ma forse indegnamente sono qua ad insegnare e a predicare, ma tutto sommato io ho bisogno di avere insegnamento io. Ho bisogno io di ascoltare. Signore, perché mi fai parlare? Quindi vedete, è così. Però io credo che grazie a Dio la nostra debolezza, la nostra forse inconsistenza qualche volta può diventare invece tanto forza. Vediamo, c'era ancora un versetto di Mosè, capitolo 6, vedete siamo partiti dal 3 fino al 6, cioè è un discorso che Mosè fa e non si convince, fino a che Dio quasi si spazientisce e gli dice, ma sono io che ho creato la bocca, le orecchie, cioè sono io che ti ho creato, quindi credimi, vai, Poi addirittura gli dà Aronne perché parli Aronne, ecco, quindi vediamo che proprio Mosè non voleva parlare. Però vedete che effettivamente questo essere deboli nel Signore può essere proprio anche non sentirsi all'altezza. Mi sento debole, non sono capace di fare. Eppure Dio tante volte sceglie persone deboli per fare delle cose forti. Perché, come è scritto, nella debolezza la sua forza si manifesta ancora di più, si manifesta meglio. E poi diciamo che ci sono anche altri esempi sotto questo aspetto di debolezza o di forza. Davide e Golia, mai sentito dire? Dio non si è servito di un grandissimo cavaliere ebreo per poter sconfiggere Golia. Ma di chi si è servito? Di questo giovinetto che manco ha potuto indossare l'armatura perché la trovo pesante per lui. Eppure, questo ci parla spiritualmente, non solo per raccontarlo ai bambini della scuola domenicale, ma ci parla a noi, ci parla questa storia. Ci parla che tante volte siamo magari così piccoli, così indifesi esteriormente, ma grazie a Dio possiamo invece sconfiggere dei giganti. Ma attenzione, grazie a Dio. E poi, stessa cosa, Davide, se vi ricordate, con Saul, vi ricordate che dopo, quando Davide chiaramente diventò molto famoso, perché grazie a questo divenne un personaggio conosciuto, importante, no? Però c'era ancora Saul da re. E a un certo punto Saul non l'aveva presa molto bene. E Saul cominciò a perseguitarlo, voleva ucciderlo. Però a un certo punto cosa successe? Che Davide aveva rispetto nell'autorità che Dio gli dava, e quello era il suo re, anche se voleva ucciderlo. Era comunque il suo re, Saul. E a un certo punto vi ricordate che in quella caverna Davide aveva avuto l'opportunità di ucciderlo e invece gli taglia un pezzettino del lembo, del mantello e gli dice, vedi, io avrei potuto ucciderti e non l'ho fatto perché ho rispetto di te. E questo è un pochino come il versetto che dicevamo prima, ama il tuo nemico, fai al tuo nemico, non comportarti come fosse tuo nemico ma come amico. Ebbene, Davide, che era comunque una persona che non era ancora re, era una persona che, vedete, che doveva scappare, era debole, era arrivato a fare questo. Più avanti, Davide stesso era molto forte, vero? Davide era il re di Israele, il re, e cosa combinò nella sua bella forza? Lo sappiamo cosa combinò? Combinò adulterio, combinò omicidio. Vedete? Quando siamo umanamente forti, è lì che invece abbiamo magari più il rischio di combinare delle malefatte. Quindi non disprezziamo, se ci sentiamo deboli umanamente, cerchiamo la forza nel Signore. Cerchiamo la forza nel Signore. Diciamocelo, potete dire al vostro vicino, grazie a Dio, quando sono debole, allora sono forte. Ditevelo, grazie a Dio, quando sono debole, allora sono forte. Amen. E certo è che grazie a Dio che questo può accadere, Fratelli e sorelle, è grazie a Dio che questo può accadere. Non pensiamo che sia un autoconvincimento, non è New Age, no. È Dio che parla, è Dio che fa le cose, è Dio che compie ogni cosa in buona in noi. Andiamo avanti con un altro assurdo di Dio. Scusate, è assurdo nel senso, comprendetemi. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Allora vedete che anche questa non è una cosa... Noi se andiamo nel mondo e diciamo questo, non può essere compreso. È un qualcosa di assurdo per il mondo, è ovvio. Ma noi che abbiamo compreso il suo amore, per amor mio, se noi abbiamo compreso il suo amore, allora a questo punto comprendiamo cosa significhi questo. Allora, ma perdere la propria vita cosa vuol dire? Che dobbiamo essere uccisi? Abbiamo detto prima, in alcuni paesi sì addirittura, in alcuni paesi non si scherza, e molti nostri fratelli e sorelle vengono uccisi, purtroppo quotidianamente, in alcuni paesi. Però, anche per noi che siamo qua, questa parola ha una sua efficacia. E la sua parola qual è? È quella che alla nostra vita, noi se siamo attaccati alla nostra vita, rischiamo di essere egoisti, perché vogliamo che la nostra vita sia al centro di ogni cosa. Sappiamo che la carne, il vecchio uomo, vuole lui le cose, vuole lui comunque comandare, mentre invece Dio ci dice vivete per lo Spirito. E allora quindi perdere la propria vita cosa vuol dire? Vuol dire anche questo, vuol dire Signore io perdo la mia vita, nel senso che la lascio a te Signore, fanne tu quello che vuoi. Certo, possono esserci dei sacrifici che Dio mi chiede, ma sapete, non è scritto prendete il mio giogo, perché il mio giogo è leggero. Quando Dio vuole che noi prendiamo il suo giogo, non è un giogo di costrizioni, frustate o di penitenze, punizioni, quant'altro, ma è qualcosa di veramente leggero, come dice lui. Noi dobbiamo veramente, se siamo in lui, possiamo veramente affidare la nostra vita a lui, e quello che lui ci chiede di fare ci viene naturale, perché noi siamo in lui, perché noi abbiamo lasciato la sua vita nelle sue mani. Lasciare la sua vita nelle sue mani, la nostra vita nelle sue mani, è qualcosa che può essere anche parziale. Lo dicevamo tante volte, abbiamo sentito anche Jeffrey qualche settimana fa, no? Tante volte gli lasciamo forse una parte delle stanze della nostra vita, una parte ce le vogliamo tenere noi, eh? Però quello che lui ci dice, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Attenzione, perché quando noi vogliamo salvare delle cose della nostra vita, che diciamo no, Signore, queste sono mie, questa è la mia vita, quindi questa non si tocca, attenzione, il Signore ci dice che quello verrà perso. Quindi comprendiamo da parte di Dio, chiediamo al Signore qual è la parte della nostra vita che tu vuoi che venga a te. Io te la voglio lasciare, perché tu mi dici che chi avrà perduto la propria vita per amore suo la salverà. Amen. Vogliamo giocare adesso? Vai avanti. Allora, non so se conoscete le equazioni, ma io non parlo da professore o da saputello, perché sono cose che... Non so neanche perché, non mi ricordo neanche come mi è venuta in mente questa cosa. Perché tutto è partito da qua, eh? È partito tutto da qua. Però va bene, dai, giochiamo, ma più che altro perché credo che questo sia quello che vi farà rimanere più in mente questo messaggio. Forse è questo lo scopo, penso di Dio. Allora... avete presente le equazioni, no? Nelle equazioni ci sono delle diciamo somiglianze, chiamiamole così, che ci fanno capire qual è l'incognita. Allora, l'uomo, in questo caso, che siamo noi, vai pure avanti, sta a x, si dice in matematica, come? Ecco, in questo caso, vediamo, abbiamo preso il versetto di essere deboli o essere forti. Quindi, come debole, sta a essere forte. Ok? Vai pure. A questo punto, in matematica, vi ricordate? Vi ricordate qualche secolo fa a scuola? Vedi, c'è già Samuele che è già lì che sta ragionando come fare. Noi dei secoli che non andiamo a scuola, quindi non ci ricordiamo più. Andiamo a chiamare i ragazzi, forse. Infatti, mia moglie Franca mi ha detto, ma tu questo dovresti portarlo quasi al gruppo giovani, piuttosto che... Ho detto, vabbè, in effetti, magari anche. Beh, allora, in poche parole, la formula come sarebbe? Sarebbe che praticamente... il primo e l'ultimo si associano e i due centrali si associano. Quindi x uguale, vai pure avanti. Non voglio fare un punto, non voglio spingere su questa cosa perché non ha senso, diciamo, e non ci serve. Però nella formula, stranamente, guardate cosa salta fuori. Che l'uomo, per essere forte, deve dividere o condividere, vai pure, l'essere debole. L'uomo, per essere forte, deve condividere la debolezza. Oppure andiamo avanti. Vediamo, ne ho fatte un paio, giusto così, ma ripeto, è per divertirci, non è per altro. L'uomo sta a X di nuovo, in questo caso è quello che abbiamo parlato prima, perdere la vita sta a salvare la vita. Vai pure avanti, vai avanti subito nella formula. A questo punto X sarà, quindi la nostra incognita, il nostro obiettivo è che l'uomo, per salvare la propria vita, deve condividere il perderla, deve perdere la propria vita. Ok, vabbè, questa è soltanto per scherzare e nient'altro. Però potete dimenticarvi questo perché è solo un gioco, ma non dimenticatevi invece gli altri versetti che abbiamo letto, perché questi sono parole di vita, sono parole del Signore e sono pensieri che non ci vengono naturali, soprattutto azioni che non ci vengono naturali, ma il Signore vuole che sia così. E sappiamo che però non siamo soli, non siamo soli, ricordiamoci. Se Dio ci chiede di fare qualcosa, è perché Lui stesso l'ha già fatto. Perché io alla fine di tutto, e con questo voglio concludere, alla fine proviamo a pensare a Gesù. Proviamoci. Proviamo a vedere. Gesù si è messo in pratica questi versetti. Il primo era: perché quando sono debole allora sono forte. Se pensate, Gesù era sulla croce. Chi più di uno sulla croce che sta morendo umanamente non è debole? Debolissimo, sta morendo, nessuno lo può salvare. Quindi Gesù sembrava debole, vero? Sappiamo che non lo era, sappiamo che lui avrebbe potuto chiamare miliardi di angeli per salvarlo e portarlo giù dalla croce, ma non era quello il suo scopo, non era quella la sua missione, chiamiamola così. Non una mission impossible, ma per lui era possibile, come? Solo per lui però. Ebbene, che vediamo che quando lui ha dimostrato la sua debolezza umana, è lì invece che la forza di Dio ha compiuto ogni cosa. Come abbiamo detto prima, Gesù ha detto: tutto è compiuto. Quanta forza c'è in quello? Se noi siamo qui è per quello, non è per altro. Se non c'era quel gesto che lui ha fatto, ma non era un gesto solo simbolico, lo sappiamo. Era un gesto basilare, come 3 giorni dopo poi la risurrezione. Ok? Quindi vedete che Gesù è stato nella debolezza, ma nella debolezza la forza di Dio si è manifestata. Perché in quello tutti i nostri peccati sono stati inchiodati, il nostro peccato è stato inchiodato sulla croce. Amen. Poi vediamo un altro di questi tre. Vediamo se Gesù... Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Beh, Gesù ha accettato di morire, di perdere la sua vita, umanamente parlando, ma attenzione, ha salvato quante vite, Non parliamo neanche della sua che è risorto, ma di quante vite, Di quante vite stiamo parlando? Quindi vedete che anche Gesù, anche in questo caso, si può applicare questo versetto. Vediamo anche l'ultimo: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Beh, sinceramente, quando Gesù è stato arrestato, penso che di male quanto gliene hanno fatto, quante gliene hanno dette. Eppure, lui come ha fatto? Alla fine sulla croce arriva a dire, vi ricordate? Padre, perdona loro. Perdona loro? Ma come perdona loro? Ma perché non sanno quello che fanno. Ma ci pensate? Veramente? È qualcosa che solo veramente con Dio dentro puoi dire questo. Certo, Gesù è Dio, ok? Vediamo poi dopo anche i martiri della fede successivi che hanno fatto le stesse cose. Stefano, il primo martire della fede, è stato lapidato. Lui stesso ripete le stesse parole. Quindi vedete che non è che possiamo dire, ma Gesù è Dio, per forza, lui l'ha fatto, ma è ovvio, ma noi no. Come?